State ascoltando SBS Italian.
Sono Manuela Rispoli, voi state ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Lo scorso lunedì, intorno alle 4 del mattino, ora italiana, una grande barca a vela lunga 56 metri che batteva bandiera britannica è naufragata al largo di Porticello, un piccolo comune in provincia di Palermo. A bordo 10 membri dell'equipaggio e 12 turisti stranieri, principalmente statunitensi e inglesi, ma anche una persona neozelandese, un irlandese e una dello Sri Lanka. Noi ne parliamo oggi insieme al giornalista Carlo Fusi in collegamento dall'Italia. Ciao Carlo, buonasera a te.
Grazie, buongiorno a voi.
Dicevamo 12 persone coinvolte, tra cui c'era anche Mike Lynch, di cui si è tanto parlato, un noto imprenditore britannico attivo nel settore della tecnologia, ma anche l'avvocato statunitense Chris Morvillo, il banchiere Jonathan Bloomer, dirigente della banca Morgan Stanley International. E nelle ore immediatamente successive alla tragedia sono state portate in salvo 15 persone e la procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per cercare di ricostruire i fatti. Gli esperti marittimi e meteorologi sono infatti rimasti sorpresi per la rapidità con cui la barca sia affondata. L'imbarcazione infatti era solida, era grande ed è l'unica in tutta l'area ad aver avuto problemi a causa del maltempo. Ecco, cominciamo proprio da questo, perché sono state fatte molte ipotesi, si è parlato di tromba marina, si è parlato di downburst, si è parlato di complotto, si è parlato di errore del comandante, ma cosa sappiamo fino ad oggi sulla dinamica dei fatti e quali sono le ipotesi veramente accreditate?
Le cose che sappiamo sono molto poche, perché appunto, come dicevi tu, gli inquirenti sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica dei fatti. È possibile fare appunto delle ipotesi che sono al vaglio dei magistrati e anche degli esperti, perché in effetti la tragedia, così come l'ha definita l'ambasciatore britannico in Italia, presenta aspetti singolari. Intanto dobbiamo capire che stiamo parlando di un'imbarcazione la cui lunghezza era di 56 metri e aveva un albero maestro lungo 75 metri. Ecco, questo tipo di imbarcazione sono normalmente costruiti per resistere a qualunque tipo di intemperie al largo del mare, quindi figuriamoci in rada com'era. E dunque, che cosa è successo? È successo che c'è stato un allarme meteo che avvisava appunto che si stava avvicinando una tempesta, una tromba d'aria, che forse i membri dell'equipaggio e il comandante hanno sottovalutato, e il risultato è stato che un'onda anomala improvvisa, questa almeno è l'ipotesi più accreditata, si è riversata sulla poppa dell'imbarcazione, entrando probabilmente da una porta o da una finestra che era rimasta aperta, e provocando un squilibrio fortissimo sulla nave, tale per cui la nave si è rovesciata e l'albero maestro non si è spezzato, ma è colata a picco nel giro di pochi minuti, imprigionando tragicamente alcuni degli ospiti, quelli che tu hai citato, che stavano nella parte inferiore della barca e che sono rimasti intrappolati e sono morti affogati. Ci sono tante incongruenze, per esempio il fatto che una barca più piccola accanto al Bayesian non abbia subito nessun tipo di contraccolpo da avverse condizioni atmosferiche. Un'altra caratteristica è che era prevista un meccanismo che potesse rendere navigabile la barca anche in fondali bassi, e questo meccanismo era attivato a metà e che quindi, insomma, diciamo, non ci sia stato un equilibrio perfetto, né che i motori siano stati accesi in maniera tale da compensare eventuali oscillazioni. Insomma, diciamo, è possibile immaginare un errore umano oppure una tragica sequenza di coincidenze che hanno portato alla tragedia. Resta il fatto, e questo lo appureranno i magistrati, che come sono andate effettivamente le cose ancora non lo sappiamo.
Al momento di questa registrazione, effettivamente quanti corpi sono stati recuperati e quanti sono ancora dispersi?
Oggi proprio, nel corso di questa giornata, sono stati portati a terra 4 corpi recuperati dal delitto inabissato, quindi in teoria ne rimangono solo 2 ancora da trovare, mentre il membro dell'equipaggio che e ha negato, era il cuoco. Ma su 10 membri dell'equipaggio, 9 si sono salvati, mentre 6 ospiti sono rimasti intrappolati.
Quanti e quali mezzi sono stati dispiegati per cercare di essere il più tempestivi possibile nelle operazioni di salvataggio e cosa le ha rese difficili?
Le operazioni di salvataggio, di recupero, diciamo così, più che di salvataggio, di recupero dei corpi, sono rese molto complicate, non solo dalla profondità, 50 metri sono tanti, che infatti si è parlato di una specie di caso Concordia, cioè della nave che alcuni anni fa davanti a Lisbona, perché per una virata sbagliata affondò. Sono rese complicate, dicevo, non solo dalla profondità del mare, ma anche dal fatto che la barca, inabissandosi, si è rovesciata su un fianco, quindi arrivare dentro la parte più profonda è molto difficile, considerato che i sommozzatori non possono stare più di 15-18 minuti sott'acqua ognuno di loro, quindi devono ritornare su per evitare poi, se no, scompensi che possono metterne a rischio la salute. Tant'è che vengono anche utilizzati dei robot per operazioni intorno alla barca di verifica della situazione, in particolare ce n'è uno, ROV, la Remotely Operated Vehicle, che serve appunto a garantire una condizione perfetta per quello che riguarda i dintorni della barca, in modo da poter operare in maggiore sicurezza. Nei mezzi impiegati, oltre a quelli dei vigili del fuoco e dai sommozzatori specializzati delle forze italiane, ci sono anche 5 motovedette della Guardia Costiera, 3 elicotteri di Guardia Costiera, Aeronautica Militare, Carabinieri, insomma c'è un vasto, come dire, nucleo di persone che sta lavorando per non solo recuperare le salme, ma appunto per cercare di capire cosa è davvero successo e come è stato possibile che in rada una barca così importante, così attrezzata, è una barca che era stata revisionata appena 2-3 anni fa, sia potuta affondare in maniera così repentina, intrappolando quelli che erano dentro gli alloggi. Le operazioni di questo genere sono sempre molto più complicate perché, ripeto, si tratta di mettere insieme esperienze specializzate nel recupero salme, situazioni di difficoltà dovute alle avverse condizioni meteorologiche, complicazioni che derivano dal modo con il quale bisogna agire per evitare che ci possano essere conseguenze negative per chi si impegna nei salvataggi e nei recuperi salme. Quindi, insomma, diciamo, ci sono tanti fattori di complicazione che congiurano a rendere difficile l'intervento delle forze specializzate. Diciamo che la task force che l'Italia ha messo a disposizione e a cui poi si sono aggiunti anche operatori specifici che coadiuvano le forze italiane, ma sono situazioni normali quando si verificano tragedie di questo genere, ecco, la task force messa in campo è veramente di grandissimo spessore e quindi, insomma, diciamo, i risultati stanno arrivando e arriveranno presto, ma questo non riduce la portata della tragedia.
Ricordo anche alle persone all'ascolto che siamo in collegamento con il nostro corrispondente dall'Italia, il giornalista Carlo Fusi. Insieme a lui stiamo analizzando i fatti che hanno portato al naufragio di un'imbarcazione al largo di Porticello, un piccolo comune in provincia di Palermo. L'ambasciatore britannico in Italia, lo dicevi anche tu prima, si è recato a Palermo per stare vicino ai sopravvissuti, ma anche per parlare con le autorità. Come si è espresso riguardo alle indagini in corso?
Insomma, l'ambasciatore ha usato il termine, come dicevo prima, ha usato lui il termine tragedia, perché, insomma, allo stato questa è la situazione. Ha ringraziato gli interventi degli operatori specializzati italiani, ha detto di aver parlato con le autorità italiane che coordinano i soccorsi, l'operazione di recupero, per avere un quadro il più esatto possibile della situazione, e ha anche parlato con i sopravvissuti. Questo capitolo dei sopravvissuti, insomma, diciamo, va un attimo monitorato, perché in realtà sono scattati, proprio perché si trattava di una barca di lusso che ospitava appunto personaggi eccellenti, è stato steso una specie di cordone sanitario da parte di vigilanze private, di operatori che si occupano della sicurezza di persone così importanti attorno ai sopravvissuti, che sono praticamente chiusi in albergo e non vengono avvicinati da nessuno, non solo dai giornalisti ma quasi neanche dagli addetti ai lavori, solo i magistrati naturalmente e i vigili del fuoco hanno potuto parlare con loro. Per il resto sono messi da parte, perché ci sono alcune tragedie come quella della madre che ha perso sia il marito che la figlia, la descrivono con lo sguardo perso nel vuoto, perché, insomma, diciamo, appunto, è possibile immaginare lo stato di prostrazione nella quale sia, ma anche gli altri ospiti eccellenti sono tenuti a riparo dalle curiosità, dalle indiscrezioni e anche insomma, diciamo, dall'eccessivo pressing che una cosa del genere produce, anche per garantire il giusto equilibrio psichiatrico e psicologico di fronte a un evento così luttuoso che naturalmente può colpire chi ha visto la morte in faccia e si è salvato quasi per miracolo.
Cambiamo, Carlo, adesso argomento, rimaniamo però in Italia, perché negli ultimi giorni il Movimento 5 Stelle è stato teatro di un duro confronto tra Beppe Grillo, il suo fondatore, e Giuseppe Conte, che è l'attuale leader. La disputa si è concentrata su questioni cruciali per il futuro del partito. Grillo ha tracciato una linea invalicabile sulla difesa del simbolo, del nome, della regola del secondo mandato, mentre Conte spinge per una rifondazione. Ecco, qual è stato esattamente il botta e risposta e quali le reazioni all'interno del movimento?
È un dissidio che prende le mosse da parecchi mesi, e cioè precisamente dal momento in cui Conte, Giuseppe Conte, diventato il frontman, il leader dei 5 Stelle, ha impostato una tecnica politica che ha portato il Movimento 5 Stelle, una tattica politica che ha portato il Movimento 5 Stelle a, come dire, a cambiare pelle, quasi a rinascere sotto altre forme rispetto a quelle che erano le impronte iniziali che aveva dato Grillo, perché la forza che voleva essere distinta e distante da tutte quante le altre, il Movimento 5 Stelle nella versione Conte, sotto la conduzione della leadership di Conte, è diventata una forza politica che cerca alleanze, che si presenta alle elezioni anche amministrative, che vuole far parte di uno schieramento alternativo a quello del centrodestra, insomma, diciamo che si colloca in Europa, adesso ha scelto di farlo con le principali forze di estrema sinistra, quindi insomma diciamo che ha individuato, giusto o sbagliato che sia, opinabile o meno, che ha individuato però un suo percorso politico e lo vuole condurre fino alle conseguenze che debbono essere quelle di riportare al governo i 5 Stelle. Questa iniziativa politica tuttavia cozza con quelle che sono, diciamo, le radici del movimento, almeno per come l'ha sempre creduto e impostato Grillo, che invece ne voleva sull'alterità, sulla differenziazione, sulla non volontà di non contaminazione dei 5 Stelle rispetto ad altre forze politiche, ha costruito l'identità del movimento. E infatti, appunto, bisogna, secondo Grillo, non cambiare nome, non bisogna abbandonare la regola dei due mandati perché non si può fare il professionismo della politica, bisogna mantenere, diciamo, l'idealità originaria dei 5 Stelle, tutte cose che invece secondo Conte e lo Stato Maggiore che guida adesso i 5 Stelle appartengono a un'altra fase, una fase passata che non può essere riproposta. E dunque è in corso uno scontro che arriverà all'epilogo ad ottobre, quando c'è la fase costituente dei 5 Stelle, in cui appunto si confronteranno queste due linee, e il rischio è che per i 5 Stelle, che nel caso dovesse prevalere l'una o l'altra, beh, ci potrebbero anche essere tentativi di scissione, perché tenere insieme sotto una guida unitaria queste due linee politiche così divergenti non è possibile.
Come si sta profilando all'interno del movimento?
Allora, all'interno del movimento ci sono i pasdaran, chiamiamoli così, della linea di Grillo, che sono l'ex ministro Toninelli, l'ex sindaco di Roma, l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che vogliono mantenere questa impronta originaria. E invece dall'altra parte l'attuale gruppo dirigente, capogruppo alla Camera Patuanelli, ovviamente oltre Grillo, oltre anche agli esponenti più importanti del movimento, che invece seguono Conte. Al momento sembra che questi secondi, cioè la linea di Conte e i seguaci di Conte, siano in maggioranza, però naturalmente bisogna aspettare, perché anche i procedimenti decisionali dentro il Movimento 5 Stelle sono non solo complicati, ma sono diversi da quelli degli altri partiti. Ci sono consultazioni online, c'è un gruppo di esterni che interviene, c'è tutto un meccanismo complicato che poi alla fine porta a definire la decisione finale. Al momento, ripeto, sembra che la linea di Conte possa prevalere, e dunque però a quel punto bisognerà capire anche come si comporterà Grillo. Però insomma sarà uno scontro molto duro, molto complicato, e certamente il movimento che uscirà fuori da questo scontro sarà una cosa comunque diversa da quella che appena pochi anni fa conquistò il 32% dei consensi e diventò una valanga, facendo diventare i 5 Stelle il primo partito italiano.
Grazie mille, Carlo.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.